Buongiorno, Don Berto Martinengo, sono le 8 e 17 minuti quasi e benvenuti allo Scandaglio. Eluana Englaro e Hannah Jones, due giovani donne che in questi giorni hanno nuovamente alimentato il dibattito su vita e morte, qualità della vita, diritto di rifiutare cure salvavita, quella problematica insomma che investe il diritto che l'individuo ha o non ha di decidere della propria vita e della propria morte. Allora passo subito a presentarvi i nostri ospiti, che sono Alessandra Graziottin, direttore del Centro di Ginecologia e Sessuologia Medica all'Ospedale San Raffaele Resnati di Milano e docente di ginecologia e ostetricia all'Università di Firenze, al telefono da Milano. Buonasera.
Buonasera a tutti.
Rocco Berardo, tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà della ricerca scientifica, al telefono da Roma. Salve Rocco.
Buonasera a tutti.
Marcello Costa, docente di neurofisiologia alla Flinders University di Adelaide. Ciao Marcello.
Salve, salve a tutti.
E padre Frank Bertagnolli, direttore delle opere salesiane di Sydney. Ciao Frank.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Allora, cominciamo da Eluana Englaro, di cui abbiamo già parlato anche in precedenti puntate dello Scandaglio. Eluana Englaro è una giovane italiana in stato vegetativo permanente da 17 anni, tenuta in vita grazie ad un sondino nasogastrico attraverso il quale passa l'alimentazione e l'idratazione. Due settimane fa la Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d'Appello di Milano che autorizzava il distacco del sondino e quindi la morte della giovane, come peraltro chiesto dal padre Beppino. Un assassinio, lo ha definito il cardinale Javier Barragán, presidente del Pontificio Consiglio per la Salute, insomma il ministro della Salute del Vaticano. Allora, Alessandra Graziottin, che cosa ne pensa?
Penso che devo esprimere innanzitutto il grande turbamento e disagio che mi ha creato seguire questa storia, quindi esprimo un parere personale, non ho nessuna presunzione di fare né l'esperta né altro, perché ho provato veramente un profondo conflitto interiore e desidero condividere più il conflitto che non dei giudizi. E il conflitto nasce dal fatto, da un lato, di riconoscere che 17 anni di calvario, in questo caso un calvario di cui noi non sappiamo quanto la persona percepisca. Io credo, parlo per me, che si debba ammettere di essere ancora molto ignoranti su quello che è lo stato percettivo di una situazione vegetativa, cosiddetta vegetativa, perché è vero che la corteccia è in qualche modo silente, ma fino a che punto sia silente, fino a che punto per esempio un battito di palpebra, una sensazione di emozione, un brivido siano semplicemente riflessi che un corpo presenta o non siano delle tracce, degli echi di qualche cosa che ancora risuona in quel cervello. E questo è il primo elemento di conflitto, il non sapere, il non avere chiarezza veramente trasparente su quello che è il silenzio di quel cervello. La seconda cosa è la sofferenza della famiglia. Noi siamo abituati a sentir parlare il padre, e un padre che per 17 anni ha assistito, ha seguito questa figlia con la quale ha un dialogo, potremmo dire, muto, e al quale non c'è risposta. Di nuovo, se io cerco di mettermi questa volta nei panni del padre, capisco che si tratta di un'agonia terribile. Tutti noi, se abbiamo vissuto e assistito qualcuno dei nostri parenti, una zia, un genitore, un nonno, e l'abbiamo assistito con amore, sappiamo quanto sono terribili le ore finali. In questo caso non sono state ore, sono stati giorni, sono stati anni. E quest'uomo, oltretutto, una situazione, da quello che si capisce, familiare, difficile, la signora, la moglie, credo abbia addirittura una neoplasia, quindi dobbiamo anche capire in che situazione tremenda quest'uomo sia arrivato. Ci è arrivato con una corazza, probabilmente, di personalità, anche per portare avanti questa battaglia, che è una battaglia di principio, oltre che una battaglia per la figlia, ma di nuovo è una persona con la quale, se mi immedesimo, capisco il dolore e in qualche modo il bisogno di porre la parola fine. Come dicevo prima, però, sento anche il conflitto che mi viene dal non sapere se effettivamente questa vita neurovegetativa sia neurovegetativa fino in fondo o non abbia degli echi di sensazioni, un qualche cosa che ancora la tiene in contatto con il mondo esterno.
E se lei fosse, poi... e se lei avesse dovuto decidere, lei Alessandra Graziottin, se lei avesse dovuto decidere sul distacco o meno del sondino, cosa avrebbe deciso?
Ho provo un dolore profondo all'idea che questa persona senza sondino abbia una lunghissima agonia. Questo mi crea una difficoltà profonda, non so se l'avrei tirato via. In altre parole, diverso è un respiratore che in qualche maniera si stacca e in pochi secondi si ha una morte rapida, ma il non sapere quanto questa persona percepisce l'idea che possa avere ancora di morire letteralmente di fame e di sete è una cosa che veramente mi turba e ripeto, parlo più come persona che come medico, perché credo che alla fine ci si debba anche confrontare a livello di riflessione etica personale. Il terzo aspetto, ma non trascurabile, prima ho voluto vivere le emozioni delle persone e immedesimarmi in quelle che possono essere persone, anche la persona Eluana, in questo senso ho voluto dire non so che cosa provi questa donna, c'è poi l'aspetto etico che comunque resta molto importante anche per una persona laica come sono io. Quindi è una situazione nella quale si sono creati degli schieramenti terribili, ma io credo che l'onestà intellettuale ed emotiva ci porti a dire che in realtà alla fine dobbiamo dire un sì o un no, ma è un sì o un no che è come nella parabola di Salomone, ti porta a tagliare a metà qualche cosa per la quale non hai certezza.
Rocco Berardo, qual è la tua opinione?
Ma in realtà alcune delle cose che diceva prima la dottoressa Graziottin sono condivisibili. Altre però portano a una non condivisione generale della questione. Qui al di là di capire se quanto una persona sente o non sente questa sua sofferenza, questo suo stato di incoscienza, il problema riguarda invece la volontà di quella persona di stare o meno in quella situazione. Ora, di fronte al giudice, il papà di Eluana ha portato tutte le affermazioni che Eluana ha fatto quando stava bene e quando, parlando con i propri cari, diceva che in una situazione simile a quella che sta vivendo adesso, perché la vedeva in una persona che in quel momento, quando ne parlava con i genitori, era in uno stato di coma vegetativo, lei non sarebbe voluta essere. Ora, portando quelle affermazioni ad oggi, il giudice ha apprezzato quella prova come volontà di Eluana per non essere continuata a stare in questa situazione e quindi per procedere verso un'interruzione di quel trattamento che dopo 16 anni si è dimostrato assolutamente inutile, perché si è in una situazione di coma che è vegetativo, persistente, che non è di certo reversibile.
Quanto vale una indicazione data 20 anni prima, in circostanze evidentemente diverse, quando Eluana era Eluana di 20 anni fa, e quanto vale oggi, insomma, in cui la situazione è evidentemente diversa? Come facciamo a sapere se oggi Eluana preferirebbe il distacco del sondino oppure no?
Proprio perché non lo sappiamo, dobbiamo affidarci alla volontà della persona quando è capace di trasmettere quella volontà. Oggi il giudice, quel giudice che si ricordava prima, quando ha dovuto vedere tutte quelle che erano le prove, le circostanze che portavano ad una decisione del genere, ha anche individuato in quella sua volontà una volontà da far rispettare in questo momento. Perché? Perché c'è la considerazione centrale che è quella di dare all'individuo la possibilità di scegliere o non scegliere quel trattamento. Quando noi non saremo capaci di poter dire sì o no a questo trattamento, e allora interviene una nostra volontà precedente che ci dice: rispetto a quella situazione io non voglio essere trattata così, o comunque voglio che ci sia un fiduciario, una persona di mia fiducia che possa decidere per me quale sia la situazione migliore, e ripongo in quella la fiducia assoluta su quello che viene detto, il consenso informato, a un trattamento o meno. Oggi quel giudice ha valutato quelle parole di Eluana come una persona che oggi non vorrebbe questo trattamento, e giustamente valutando tutte le questioni che si sono poste ha deciso che si vada per l'interruzione di quel trattamento che non consente ormai nessuna cura, ma sostanzialmente rappresenta un accanimento terapeutico. In più il giudice dice un'altra cosa in quella sentenza, dice che non è che debba morire di fame e di sete, ma si debbano fare tutte le procedure che la medicina conosce perché il corpo di Eluana possa vivere questo accompagnamento del suo stato di sofferenza in modo dignitoso verso la morte, verso la morte naturale. Ecco, è questa una questione centrale che a questo punto va valutata. Io sono d'accordo allora con le parole della Graziottin quando diceva che è terribile vedere una persona che muore di fame o di sete. Questo sono d'accordo, sono tanto d'accordo che su questo il giudice infatti ha previsto che si abbia cura di utilizzare la miglior pratica medica perché non venga diciamo sottratta la dignità a quel corpo e non venga fatto soffrire ulteriormente.
Quindi tu evidentemente sei d'accordo con la sentenza della Cassazione. Marcello Costa.
Allora, io sono d'accordo sì. Su riconoscere la volontà della persona, poi un'altra persona potrebbe dire che in quella situazione vuole continuare a ricevere tutti i trattamenti possibili. Sono d'accordo nel valutare la volontà della persona come centrale per queste decisioni.
Allora, Marcello Costa, diceva, la professoressa Graziottin diceva prima che non sappiamo quanto Eluana percepisca, se percepisce qualcosa, quindi non sappiamo che cos'è questo qualcosa. Secondo te percepisce, ha una coscienza, non ha una coscienza, è solo un corpo, diciamo un guscio esterno, non è più la persona Eluana che era 20 anni fa, prima dell'incidente? Cosa ne pensi?
Ma di questo naturalmente se ne è parlato molto, non solo di Eluana, ma anche in altri casi nel mondo. È vero che nella conoscenza nostra umana, scientifica, che è l'unica che abbiamo fra l'altro, non si è mai certi al 100% e quindi è sempre una questione di probabilità. Ora, la probabilità è qualcosa che fa un po' paura, si dice, perché non è l'assoluto, e io vorrei però spezzare una lancia a favore proprio del concetto di accettare che non si può mai decidere con certezza quasi niente, meno che meno nei campi così delicati come l'esistenza di una persona umana. Bisogna accettare di conseguenza che c'è qualche volta la probabilità è così alta che la persona in questo caso qui non c'è più, che non si può continuare ad andare avanti come in questo caso qua per anni e soprattutto in questi ultimi 2 anni ad accanirsi, uso la parola così, non tanto dal punto di vista terapeutico, ma a salvare questo concetto assoluto di persona tenendolo in vita anche quando tutto fa pensare che di fatto non ci sia più. Questo è un pochino la situazione pratica, ma quello che vorrei dire, forse non dico di nuovo, ma perché l'ho ripetuto forse altre volte anche questo, il problema più serio di questa storia è la procedura, il processo attraverso cui si è passati. Io sono contento che adesso c'è una Cassazione che ha preso una decisione, ma in fondo è giusto che si pensi un pochino oltre anche, e cioè che si creino delle leggi non che decidano sulla vita e sulla morte, ma sulla procedura collettiva di un certo numero di persone, dottori, assistenti sociali, naturalmente familiare, per vedere caso per caso quando è il caso di prendere una decisione del genere. Quello che mi fa un po' paura e che mi lascia un po' starrefatto è che tutti noi, ho sentito anche anche oggi degli argomenti tutti molto validi da un lato o dall'altro, sono sicuro che ne sentiremo uno anche dal padre Bertagnolli, diventa un problema quasi di giudizio collettivo. Ora io ho un po' paura dei giudizi collettivi, perché o sono così, tutto favoloso, ognuno pensa che di aver ragione, oppure ci si scontra su delle schieramenti opposti di due assolutismi quasi totali, e io penso che non sia un bene per nessuna società. In Italia questo è un problema più serio che da altre parti, perché pesa pesantemente questo giudizio che è assoluto e che mi fa un po' paura, anzi lo dico apertamente, io lo trovo buffo un pochino, ma fa anche un po' paura, quello della visione, diciamo così, religiosa, cattolica, che è assolutista, che è fondamentalista. Quando un vescovo del Vaticano si permette di dire che c'è stato un assassinio in Italia dovuto alla Cassazione, questo è un atteggiamento intransigente, secondo me inaccettabile. Però io vedo che tutti sono un po' impauriti della Chiesa Cattolica in Italia oggi. Io penso che sia un problema molto serio quello di non poter sviluppare un sistema laico con tutte queste difficoltà di valori, ma di portare a una procedura che di fatto succede già. Io leggevo poi sul Corriere della Sera che ci sono anche altri casi simili che non hanno dato tanto alla stampa e che vanno avanti giorno per giorno, cioè giorno per giorno si staccano delle cose a gente che è stata oltre al limite. Nella mia stessa famiglia è successo in Italia delle persone oltre la loro sanità mentale, dopo anni e anni, molte case di cure chiedono proprio ai parenti se questa persona non vuole più, cioè non mangia più e non beve più e non è in stato di intendere di volere, volete che l'obblighiamo a mangiare? La maggior parte delle volte ho sentito che di no, quindi è successo molte altre volte in silenzio, senza questo provocare delle condanne da parte di nessuno. Quindi il processo è quello che importa mettere in piedi.
Tu sei d'accordo con la sentenza della Cassazione relativa a questo caso particolare, naturalmente stiamo parlando di questo.
Ma in questo caso particolare direi di sì, per la faccenda della probabilità, se tutto quello che ho sentito è valido. Siccome io però non sono parte di quel team, di quel gruppetto, di quella che dovrebbe prendere decisioni, io non vorrei mettere un giudizio. Sono contento però che in mancanza di altro questo giudizio è avvenuto in un modo laico, in un modo corretto. Questo sì, questo processo è stato corretto. Si può far meglio però.
Allora, padre Frank Bertagnolli, hai sentito che Marcello Costa ti ha tirato per la giacca, ha detto che voi cattolici siete fondamentalisti e assolutisti.
È vero,
allora, cosa pensi di questa vicenda?
È vero, ogni religione fondamentalista, soprattutto nel campo della religione cattolica, come appunto la religione ebraica, sono stato in Gerusalemme 6 settimane, ho visto anche questo, per carità. E come la religione anche musulmana, se è vero, siamo fondamentalisti da questo punto di vista, perché? Perché è la difesa della vita, in fondo, è questo. E quando entra, come hanno detto vari già interventi prima di me, quando entra questo campo della mancanza della certezza, della probabilità, la Chiesa Cattolica si schiera a favore della vita e non di probabilità contro la vita, e questo è il punto fondamentale di cui si parla.
Però la stessa Chiesa Cattolica rifiuta il cosiddetto accanimento terapeutico.
Sì, è vero, perché l'accanimento terapeutico è diverso da quello che è il provvedere, il supplire, il dare ad una persona ammalata, in qualunque condizione la malattia possa essere, di non supplire il cibo e la bevanda. E quindi l'accanimento terapeutico non si riferisce a dare bevanda o da bere, da mangiare a una persona, anche se la persona è ammalata. E mi riferisco al caso, ho letto un'intervista con il fratello della famosa Terry Schiavo, che è morta negli Stati Uniti in simili circostanze di Eluana qualche anno fa, e il fratello che ha assistito alla morte della sorella diceva che era assolutamente sconvolto dal vedere questa donna che è durata vari giorni e che le labbra si spaccavano, che sanguinava dalla bocca e che non potevano darle neppure una goccia d'acqua. Quindi c'è tutto questo anche nel campo della medicina, come diceva benissimo anche Alessandra, che ad un certo punto sconvolge la persona, che dice: è possibile che dobbiamo lasciare morire una persona senza acqua, senza mangiare? va bene chi avrà espresso qualche sentimento di questo tipo anni fa e che senz'altro dobbiamo rispettare anche quello, però ad un certo punto la Chiesa prende la posizione del rispetto della vita fino in fondo, fino all'ultima goccia della vita, e quindi nel caso di probabilità, nel caso di incertezza, la Chiesa si schiererà sempre fondamentalmente, è vero, per la vita e non contro la vita, e quindi questo è... Anch'io non apprezzo il linguaggio che usano certi cardinali e certe persone della mia fede, per carità, però ed in fondo, come diceva anche benissimo Marcello, noi forse in una cultura pluriculturale, in una situazione pluridimensionale come quella dell'Australia, noi rispettiamo di molto di più la pluralità e accettiamo così, in un certo senso, quello che decide anche la Corte di qualunque di livello. Però la Chiesa continuerà a difendere la posizione, sì, fondamentalista a favore della vita.
Senti, a proposito di frasi sconvolgenti, ne ho letta una virgolettata sulla stampa italiana, quindi... diciamo che veniva riportato esattamente il pensiero di chi l'ha espressa, e cioè del cardinale Camillo Ruini, che per tanti anni è stato presidente della Conferenza Episcopale Italiana, diciamo l'uomo forte del Vaticano, adesso è un po' emarginato, ma comunque a proposito del caso di Luana ha detto evidentemente si è espresso in maniera contraria rispetto alla decisione della Cassazione, e ha detto da sempre esistono case della carità che accolgono persone che non hanno uso della ragione e vengono assistite, a loro modo sono contente. Ora, come fa il cardinale Ruini a sapere che queste persone, e qui si parla di Luana naturalmente, a suo modo è contenta?
Ma forse io penso che il cardinale si riferisce non soltanto al caso di Luana o casi simili, ma devi pensare che in molte case in Italia, forse voi tu non conosci, la casa del Cottolengo a Torino, che per anni e anni e anni ha assistito persone che sono nate handicappate, che nessuno voleva, che io ho visitato questa casa molte volte, perché fa veramente un riflesso sul nostro sentimento umano e ci fa pensare veramente al grande dono della vita come vita. Quindi c'erano suore che guardavano, ci sono ancora, che guardavano delle persone che oggigiorno la società avrebbe così sbattuto via perché nessuno si interessava. Io penso che il cardinale Ruini si riferiva piuttosto ad un argomento generale, che ci sono tante istituzioni religiose, ricordiamolo, ci sono tantissime istituzioni religiose nel passato e anche oggi, che appunto si curano di persone non solo come Luana, ma anche di persone che sono minorate, di persone, io tratto con ragazzi della strada che nessuno vuole, che dobbiamo chiuderli, qui me lo dico veramente, chiuderli via questi ragazzi, dacci una bastonata, ammattalo, perché questi non si possono più riformare. Ma come non si può riformare? E io lavoro con ragazzi di questo tipo, chi si interessa di questo? La Chiesa da anni e da secoli in molte parti del mondo lavora con queste persone per dare qualche cosa di speranza a questa gente. Quindi io penso che il cardinale Ruini si riferisce ad un argomento generale, non soltanto al tipo di
Ti sei salvato in corner. Sono le 8:39 minuti e volevo passare al secondo argomento.
Volevo solo, se posso, aggiungere una...
Sì, velocemente, grazie. Sì,
velocissima, è sul discorso del dignitoso, perché chiaramente ho seguito benissimo il discorso della Cassazione. Il mio dubbio, il mio conflitto è proprio sul dignitoso, perché ci troviamo di fronte a un paradosso. Se vogliamo ammorbidire la condizione, per esempio, appunto, bagnando le labbra che si stanno seccando, noi prolunghiamo questa agonia. Se non facciamo nulla, possiamo solo fare degli analgesici, perché altrimenti, se questa persona deve esaurirsi per fine naturale, non dobbiamo più darle né da mangiare né da bere. Ecco che allora, nei fatti, questa situazione crea una difficoltà nel creare la dignità della morte, quando le cose che la creerebbero renderebbero più lunga l'agonia. Ecco la ragione del mio conflitto. Questo per essere precisi su un aspetto molto importante della questione, mentre quando si stacca un respiratore che tiene artificialmente in vita, la questione è di pochi secondi e questa non è una differenza da poco.
Naturalmente, secondo la Chiesa, staccare il respiratore vuol dire rifiutare l'accanimento terapeutico, mentre staccare il sondino che alimenta e dà da bere la persona vuol dire violare un suo diritto fondamentale.
No, veramente sul caso di Pier Giorgio Welby, che era, diciamo, analogo alla situazione che descriveva prima la dottoressa Graziottin, la Chiesa ha avuto le stesse parole che ha usato per il caso Englaro, quindi non è che ci sia tanta differenza su questo.
Cioè tra l'alimentazione e idratazione considerata come diritto fondamentale e invece, diciamo, una condizione di mantenimento in vita attraverso un metodo artificiale che invece può essere classificato come accanimento terapeutico,
esatto.
Tu dici che la Chiesa non fa differenza tra questi due casi?
Ma come medico e come ricercatore sul cervello io posso aggiungere una piccola cosa, anche su questo aspetto c'è una confusione, direi spesso intenzionale, da chi vuole spingere un'idea piuttosto che un'altra. La decisione è se dar da mangiare, da bere o dell'ossigeno a una persona è un accanimento terapeutico o meno, dipende, secondo me, perché poi la difesa della vita è avvenuta quasi tutta in questi ultimi secoli attraverso la scienza medica, con il supporto naturalmente di tutte le parti morali, anche la Chiesa Cattolica, ma è avvenuto grazie alla scienza medica, la quale ha incominciato a capire che se viene meno il desiderio di mangiare, una persona non può più morire di fame, perché la fame non c'è più. Se non riesce più a respirare e non sente ed è incosciente e quindi manca l'ossigeno al cervello, non manca più l'aria e quindi non soffoca più. È lo stesso per il bere. Allora, fin tanto che una persona è in grado di cibarsi, di respirare e di indicare desiderio di bere, bisogna darlo, questo io non ho molti dubbi. Se però questi processi interni profondi, chiamiamolo così, istinti molto profondi, sono venuti a meno, questi non sono più parte di quella persona e quindi quella persona è al di sotto della capacità della vita e quindi io non mi sento di fare un accanimento terapeutico, quindi che sia staccare un sondino o che sia non dar più da mangiare, questo dipende dallo stato di quel corpo, di quella persona, questo è un gruppo di medici e di ricercatori che possono stabilire, non certo noi estranei, ecco, questo era il concetto che volevo dire prima.
Ma qui la confusione dei medici stessi che non sono d'accordo per incominciare, quindi entra appunto il giudizio morale, perché se il medico, e sono molti, anche il dottore dell'anestesista di Lecco si è pronunciato al contrario, quindi e tanti altri dottori, quindi siamo di nuovo al punto della necessità di chiedere ad un principio di valore e non soltanto ad un giudizio di scienza per decidere finalmente questa situazione.
Ok, andiamo avanti perché sono le 8:44 minuti, cominciamo già a avviarci verso la conclusione. Volevo parlare e lasciare stavolta la parte Luana Englaro, di cui abbiamo già parlato, come dicevo prima, diverse volte, parlare invece di Anna Jones, che è una ragazzina inglese di 13 anni che ha rifiutato un trapianto di cuore perché ha detto: voglio passare gli ultimi giorni della mia vita in pace a casa mia con la mia famiglia, voglio morire con dignità. Anna Jones è malata terminale, ha una prognosi di 6 mesi al massimo ed ha passato gli ultimi 8 anni, adesso ne ha 13, quindi da quando aveva 5 anni, gli ultimi 8 anni dentro e fuori dagli ospedali perché è colpita dalla leucemia e in sostanza ha detto ai medici: non ne posso più di operazioni di ospedali, lasciatemi morire in pace. E contro il parere dei medici che invece volevano costringerla al trapianto, l'alta corte le ha dato ragione. Allora, professoressa Graziottin, che cosa ne pensa?
Guardi, io ho sentito proprio l'intervista alla Sky News a questa ragazza e l'ho ascoltata commossa e con un profondo rispetto. In questo caso ritengo che la Cassazione inglese, l'alta corte, abbia fatto benissimo a riconoscere il pieno diritto, nonostante ultra minorità perché ha 13 anni, di decidere la propria vita. Sta bambina si è fatta una leucemia pazzesca, l'adriamicina, che è il chemioterapico che utilizziamo per queste forme così di chemioterapia, diciamo, molto aggressiva ma necessaria per salvare la vita, ha un effetto tossico sul cuore ed è quello che adesso ha un'insufficienza cardiaca gravissima. Questa bambina ha giudicato che la sua vita dopo 8 anni di calvario non meriti più, è in piena capacità di farlo, ha una maturità molto superiore all'età anagrafica tipica di tutti i bambini che hanno sofferto molto. Ripeto, io l'ho ascoltata con commozione, con le lacrime ho detto: hai ragione bambina.
Rocco Berardo?
Ma
Ovviamente sono d'accordo anch'io, quasi ovvia la risposta a questo punto, però ecco, in questo caso, se posso fare un passo avanti, riemerge la questione della centralità della decisione della persona, perché prima abbiamo parlato della questione se è un medico che può decidere o un gruppo di un'equipe che conosce quel caso in particolare, eccetera. La casistica è varia, quindi, come diceva giustamente il professor Costa, va anche valutata rispetto alle questioni, e può essere meglio valutato il caso singolo rispetto alla conoscenza diretta che si ha di quella situazione. Ora, però, parlando invece per principi generali, in questo caso, ma anche in tanti altri che abbiamo conosciuto, la questione è decidere se non possano esprimere la loro volontà solo quando sono capaci di intendere di volere, e quindi poter trasmettere la decisione di non vedersi amputata la gamba, come è successo anni fa ad un caso di una signora di Genova, e quindi poi questa volontà di non procedere a quell'intervento di amputazione le è costato la vita nei mesi successivi. Questo è un altro caso in cui si decide di non subire un'altra operazione. Questi sono casi che si hanno nel momento in cui una persona è capace di intendere, di volere, di trasmettere la propria volontà. Ora, per tutti gli altri casi dove vi è un'incapacità che sopravviene successivamente per uno stato di coma, perché si entra in delle condizioni particolari per cui non si ha la possibilità di comunicare direttamente il proprio consenso informato a quella decisione che poi viene presa in una sala operatoria, è bene che ci sia una regola. È una regola che dobbiamo decidere, diciamo, come diceva il professor Costa, avendo davanti la vita concreta delle persone, ciò che avviene negli ospedali, eccetera. Ora, la questione che c'è in Italia è in che modo vada affrontata una legge sul testamento biologico cosiddetto, sulle dichiarazioni anticipate di trattamento, su quando noi ci troviamo oggi in una situazione di possibilità di dire come la pensiamo e domani in una nella non possibilità di comunicarlo. Ora, a questo punto, in questo caso, così come quello di Eluana Englaro, così come in tanti altri, è importante ed è centrale la volontà della persona. Ora, io credo che la domanda che si pone anche al padre Bertagnoli, scusi se ho sbagliato il nome,
è giusto.
Al padre Bertagnoli, alla dottoressa Graziottin, eccetera, è se vogliamo porre al centro delle decisioni la persona che si trova nella piena capacità di intendere e di volere, di comunicare quello che vuole o non vuole, senza decidere quali sono i trattamenti che sono di sostentamento alla vita o quelli che non lo sono, eccetera, perché poi è un'operazione per cui si riduce la possibilità della persona di decidere liberamente quello che vuole. Allora, noi mettiamo al centro la libertà della persona di poter esprimersi o no? E questa è la decisione che dobbiamo affrontare. E se mettiamo nelle mani della persona questa decisione, credo che corrispondiamo a quanto dice la nostra Costituzione, l'articolo 32, e corrispondiamo anche al pensiero che è nell'opinione pubblica, che per la maggioranza si esprime per una decisione che venga data all'individuo, alla persona, e non venga lasciata, che poi è un peso anche, ai medici o ai familiari che devono decidere per quella, a meno che questi non siano indicati dalla stessa persona come le persone che al posto suo devono scegliere in quei casi in cui la persona non può comunicare.
In questo caso di Anna Jones è evidente che l'Alta Corte ha posto al centro i desideri di questa ragazza, anche se appunto minorenne, si ha 13 anni, ma la legge inglese tra l'altro è molto elastica in questi casi, perché accetta anche che i bambini, i minori, abbiano il diritto di negare il consenso alle cure se hanno un sufficiente grado di comprensione, come diceva prima professoressa Graziottina, è evidente che questa bambina ce l'ha. Allora, Marcello Costa, cosa ne pensi?
Sì, sì, io sono d'accordo con tutto quello che è stato detto, fra l'altro, e credo che questa scelta del volontà personale è importantissima. Questo tocca forse anche fondamentalmente alcune credenze religiose, mi interesserebbe molto sapere il parere di Franche, che apprezzo.
E adesso ci arriviamo.
Sì, che ci arriviamo, perché di fatto il testamento biologico dovrebbe già essere avvenuto da un bel po' di tempo, visto che i testamenti in genere sono già con noi da molto tempo, cioè le persone possono decidere su tutto quello che loro hanno, ma guarda caso non su se stessi, e quindi certo anch'io vedo come un passo importantissimo quello di arrivare a questa idea di poterlo fare in anticipo, proprio per evitare i problemi di cui Rocco ha parlato. Io sono d'accordissimo, e più presto è meglio è, e vedo dei problemi proprio di principio, perché mi pare di capire che il concetto che la vita, che è un concetto un pochino vago, devo dire, applicato agli esseri umani, la vita umana è una cosa, la vita diciamo così vegetativa è un'altra, che questa decisione possa essere personale e non data da qualcosa di esterno. Mi interesserebbe sapere questo, perché se tutti si d'accordo che c'è un grido fondamentale della volontà personale, non ci dovrebbe essere un problema a stilare un buon documento sul testamento biologico, come già mi pare stia avvenendo, ma mi pare che ci sia un problema proprio di fondamentalismo, di rifiutare anche questo agli esseri umani.
Ma nel caso di Anna Jones, visto che lei è minorenne a 13 anni, secondo te è giusto che possa decidere
a me pare che il concetto
quello che ha deciso?
Di stabilire questa gradazione della volontà, io non credo che si diventa di colpo adulti a 18 anni, come abbiamo parlato altre volte, è un processo, quindi coloro che la raggiungono prima hanno tutto il diritto di applicarlo prima. Mi pare che in questo caso qua questa Anna ha dimostrato più che mai di essere matura, forse più della maggior parte di noi, a molta più tarda età.
Allora, Frank Bertagnolli, cosa pensi prima di tutto di questo caso, di questa ragazzina inglese?
Ma io accetto senz'altro quello che è stato detto prima dagli altri interlocutori oggi, perché penso che sia veramente un caso piuttosto eccezionale, e quindi non vedo grandi difficoltà anche da parte della Chiesa. Posso leggere due righe che...
Ma la Chiesa non dice che la vita è indisponibile?
Indisponibile, sì, è
indisponibile. Non è nostra.
Esatto, la Chiesa dice appunto che la Chiesa...
E se non è nostra, allora questa ragazzina com'è che ha il diritto di rifiutare la vita?
Ci sono dei casi, naturalmente è indisponibile fino a un certo punto, nel senso che ci sono appunto anche delle situazioni dove si può fare una decisione molto chiara. Tu sai benissimo... L'interruzione di procedure mediche onerose, pericolose, straordinarie, sproporzionate rispetto ai risultati attesi possono essere benissimo legittime, e questo è l'accanimento terapeutico di cui ti riferivi e che è accettato dalla Chiesa, no? E dice, non si vuole così procurare la morte, non è che uno crea la morte come fosse l'eutanasia, si accetta di non poterla impedire. Le decisioni quindi devono essere prese anche dal paziente, se ne ha la competenza e le capacità, o altrimenti anche da coloro che ne hanno legalmente il diritto, rispettando sempre le ragionevoli volontà degli interessi legittimi del paziente. Sto leggendo questo dal Catechismo della Chiesa Cattolica. Non sto inventando io, sto leggendo queste frasi dal Catechismo della Chiesa Cattolica, pubblicato sotto Giovanni Paolo II 10 anni fa. Quindi la Chiesa ha una posizione su questo. Certamente ci sono anche delle difficoltà pratiche per comprendere veramente le decisioni che si possono raggiungere. Io penso che più ne discutiamo di questo, sia col testamento biologico, sia anche di questi casi, e più forse riusciamo a chiarire le nostre posizioni. La Chiesa su alcune cose forse appare un po' ambigua, e senz'altro in questo appare un po' ambigua, perché comprendere veramente queste situazioni non è facile, perché coinvolge non solo la medicina, l'individuo e la persona rispetto alla libertà umana, e anche naturalmente quello che può essere la legislazione di uno Stato. Quindi ci sono tanti casi in cui, tante situazioni in cui bisogna tenere conto di queste situazioni.
Ecco, a proposito di ambiguità, allora vediamo se riusciamo a chiarire questa cosa. La Chiesa accetta che Anna Jones rifiuti il trapianto?
Sì.
che dovrebbe essere salvavita, dico dovrebbe, usando il condizionale, perché lo considera accanimento terapeutico e quindi può essere rifiutato. Invece non accetta che Eluana Englaro, come da volontà espressa 20 anni prima, rifiuti il sondino nasogastrico e muoia con dignità. Esatto. Come mai?
Perché appunto in questo caso la Chiesa non accetta che l'idratazione o l'alimentazione siano casi di accanimento terapeutico. Questo è un diritto che hanno. Nel caso di Hannah nell'Inghilterra questo non c'entra per niente, non è che tolgono la capacità di mangiare e di bere, mentre viene tolta la capacità di mangiare e di bere a un'altra persona per lasciarla morire. Quindi noi imponiamo la morte ad una persona.
Ma è una persona che aveva scelto, che aveva espresso la volontà di non sopravvivere con un sondino dentro il naso.
Questo non sappiamo se è veramente, se ha espresso questa cosa.
Questo dice la Cassazione, ha accettato le testimonianze di tutti quelli che hanno detto che 20 anni prima, cioè prima dell'incidente, questa era la sua volontà.
Va bene, ma non vuol dire che questo sia accettato dalla Chiesa, questo è accettato dalla Cassazione. Non tutto, infatti anche dei medici stessi non hanno appoggiato la decisione della Cassazione, non solo la Chiesa non l'ha appoggiata, ma neppure molti medici l'hanno appoggiata.
Ma padre Frank, se posso aggiungere una piccola cosa.
Sì, molto, molto in breve, grazie.
Non è infatti una questione morale quella che lei sta proponendo, e quindi è un pochino fuori quello che ci diceva prima. La decisione se dar da mangiare o meno faccia parte di una terapia o di un diritto umano non è una questione di valore, è una questione di decisione di comprendere la natura biologica della fame, è quello che mi riferivo prima.
Quindi, ma parte dal valore della vita, parte dal rispetto della vita e del rispetto della persona e della libertà umana, quindi parte da questo punto di vista.
Tant'è vero che la Chiesa, almeno stando a quanto dichiarato il Cardinale Bagnasco, attuale Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, ha detto di essere a favore del testamento biologico, ma che questo non deve contenere alcun diritto a staccare eventuali sondini che, attraverso i quali l'alimentazione e l'idratazione tiene in vita una persona o un corpo, e non abbiamo ancora deciso che cos'è una persona e che cosa non è.
Sì, è vero. Quindi il Papa stesso ha chiesto ai dottori medici in Italia, non so in quell'occasione, ma di recente, di cercare di proporre delle soluzioni del termine della vita e quindi del termine anche di un certo senso dove fino può arrivare alla libertà umana e l'idea del paziente. Quindi la Chiesa stessa è conscia di queste cose e sta chiedendo ai medici di aiutarla a formulare una situazione che può essere accettabile sia alla Chiesa sia al laico.